With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Sky Calcio Mercato. Notizie, indiscrezioni e trattative dell'ultima ora dalla squadra mercato di Sky, direttamente da Sky Sport 24.
Cominciamo dal mercato con Peppe Di Stefano, che vedo collegato con il rinnovo di Bennacer. Peppe, buonasera.
Ha appena firmato Bennacer, proprio 30 secondi fa ha firmato il suo contratto con il Milan, Leo, fino al 2027, la penna è la solita, quella rossa logata Milan, è la seconda che si porta a casa dopo il contratto, il primo contratto di anni fa, si porta a casa la seconda penna e si porta a casa un importante rinnovo di contratto. Il Milan oggi ha sorriso poco, no? Per quello che è successo ieri in campo, sorride per questo rinnovo di contratto che chiaramente fa seguito a quello di Tonali, di Tomori, di Kalulu, quindi il Milan mette le basi per il futuro, lo ricordiamo, un accordo sulla base di 4 milioni di euro fino al 2027 con una clausola rescissoria di 50 milioni di euro, la stessa clausola con lo stesso valore economico che aveva avuto il giocatore qualche anno fa, quantomeno nelle precedenti contratto, quindi si attende adesso chiaramente l'ufficialità e si attende, poi Emanuele ve ne parlerà sicuramente meglio di me, di quella che è la negoziazione anche per il rinnovo di contratto di Rafa Leao, che un mese fa sembrava davvero impossibile nonostante le volontà coincidessero. Adesso, oltre alle volontà, ci sono probabilmente anche, c'è anche una quadra economica di base, vedremo ovviamente, siamo al momento dei dettagli e chissà che tra qualche giorno, tra qualche settimana al massimo il Milan non possa annunciare anche questo importante rinnovo di contratto.
Grazie a Peppe Di Stefano. Dunque, importante la notizia, ha firmato Bennacer e una vicenda si è chiusa.
Aspettavamo anche che qualcuno togliesse quel pallone dal mezzo alla strada.
Un pallone in mezzo alla strada,
stavano
sì,
per bucare.
Però l'hanno tolto.
L'hanno tolto, sì.
Quindi adesso prossime situazioni, Giroud, c'è da capire, sì, soprattutto Leao, poi è lì, no? Che sarà la questione un po', Emanuele, più complicata, quella di Leao.
Guarda, ci atteniamo alle parole di Maldini, perché tanto la trattativa, che sia una trattativa molto complicata e lunga, l'avevamo detto già mesi fa e si è rivelata tale, e quindi ci atteniamo alle parole di Maldini. Ieri, prima della partita di Coppa Italia, ha parlato della volontà più che altro del giocatore di trovare un'intesa con il Milan. Poi ci sono tutta una serie di problemi collaterali, il primo che Leao vuole un contratto molto importante, chiaramente nasce tutto da questo. Il secondo, che ci sono delle squadre, soprattutto il Chelsea, molto interessate a prendere Leao dalla prossima estate. E il terzo, ma non di poco conto, questo risarcimento che Leao deve, diciamo risarcimento in essere, no? Deve defalcare un quinto del suo stipendio ogni anno, no? Per risarcire lo Sporting Lisbona per quello svincolo che c'era stato nell'estate del 2020. E quindi Leao, per pagare quel risarcimento, chiede chiaramente una somma più alta al Milan, perché poi parte di quei soldi li deve Leao allo Sporting, li deve il Lille allo Sporting, che il Milan non è parte in causa di questo risarcimento allo Sporting di Lisbona. Però se c'è la volontà da parte del calciatore, chiaramente si parte non da un passo avanti, ma da un bel po' di passi avanti, ecco.
Questo ci insegna la storia del calciomercato. Allora, andiamo un attimo a presentare il weekend di Serie A, perché domani si gioca, domani comincia con la partita più attesa, Napoli-Juve, passa tanto dentro questi 90 minuti per la rivalità tra le due squadre, perché se la Juve perde va a 10 punti di distanza, è vero che il Napoli può gestirla in maniera diversa, anzi deve ritenerla il Napoli non decisiva questa partita, no? Se ha consapevolezza della sua forza su un cammino lungo, però, ripeto, tanto passerà per le ambizioni di Scudetto, per capire che direzione prenderà, insomma, la lotta a Scudetto anche dalla sfida di domani. Poi noi seguiremo l'Inter sabato sera Inter Verona su Sky, seguiremo Sassuolo Lazio, seguiremo Empoli Samp. Bisogna ricordare che la Roma gioca con la Fiorentina domenica sera e che il Milan gioca domani sabato alle 18 a Lecce, questo va ricordato. Allora, Ugolini e Guardalavido pronti. Sei più bravo tu, no, sei più bravo tu, di solito ve lo dite anche tra di voi, immagino Golini e Guardalà, invece oggi hanno fatto questo gioco Spalletti e Allegri, giusto? Cosa c'è Golini? Ha detto qualcosa Golini,
sì,
ragazzi?
No, è più, sì, è più bravo Guardalà.
È più bravo Guardalà.
Per l'età.
Giusto, giusto, giusto. Giovanni dice più bravo Golini, va bene.
Fermo, però, confermo, però, confermo. No, sono più bravo io.
Sono più bravo io, bellissima, bravo Giovanni. Mi piace tanto, sono più bravo io. Allora, arriviamo un attimo seri al punto, perché da un certo punto di vista, adesso non voglio sbilanciarmi per poi dire questa frase potrebbe aprire, però mi viene da dire, ha ragione un pochino più Spalletti quando dice la Juve non deve, tra virgolette, nascondersi, no, attorno all'obiettivo quarto posto. Cioè, una società come la Juve, una squadra come la Juve, che sta facendo questa rimonta e arriva di rimonta, è giusto che sia lì per lottare per lo scudetto fino alla fine. Cioè, Giovanni, secondo te, quando Allegri dice questa partita è più importante per il Napoli, al di là della battuta, gli piace sempre anche un po' scherzare, ci crede veramente?
Ma no, ma non ci crede neanche lui. È ovvio che questa partita, se pensi di vincere lo scudetto, di provare a vincere lo scudetto, è più importante per la Juventus, perché il Napoli, anche se dovesse perdere, certo sarebbe un contraccolpo psicologico, tutto quello che vogliamo, ma avrebbe ancora un vantaggio in classifica e rimarrebbe comunque al primo posto. Dovesse perdere la Juventus, andrebbe a 10 punti, che sarebbe come dire torniamo indietro di 3 mesi, perché dopo la sconfitta di San Siro col Milan il Napoli era a 10 punti. Poi entrambi hanno fatto un cammino praticamente identico, poi il Napoli perde con l'Inter e la Juventus guadagna 3 punti. Se perde domani torna e rende, rispetto al Napoli ovviamente, inutili o quasi quelle 8 vittorie consecutive in chiave scudetto. Poi è chiaro che quelle 8 vittorie sono servite per risalire la classifica, per stabilizzarsi in zona Champions, però come dice Spalletti, e sono d'accordo, la Juventus non può pensare di puntare al quarto posto, soprattutto quest'anno deve puntare a vincere qualcosa, e quindi la partita è più importante per la Juventus. Su questo sono sicuro che anche Allegri dentro di sé pensa lo stesso.
Poi sul ruolo di favorita possiamo parlarne, perché poi conta anche un po' la classifica, in questo do ragione ad Allegri. Cioè, se Massimo Golini, sempre che Spalletti abbia detto questa frase qua che adesso ti dico, cioè per una Juventus sempre imbottita di campioni è impossibile nascondersi dal ruolo di favorita, ha detto questo Spalletti, Massimo?
Sì, ma ha detto la filosofia della Juventus, non importa, non è importante vincere, la cosa più è la cosa che si deve fare, è sempre e comunque l'unica cosa da fare, quindi è ovvio che la tipologia di investimenti, lasciamo stare che poi non sono andati tutti a buon fine considerando quello che ha passato Pogba, i soldi investiti, il tipo di giocatore molto fast, buono subito, su cui la Juventus ha investito, ovviamente è perché bisognava tornare a vincere, bisognava recitare il ruolo da protagonista in Champions, quindi i fatturati sono a disposizione di tutti, sono due filosofie completamente diverse, diametralmente opposte, cioè da una parte ci sono Pogba e Di Maria, dall'altra ci sono Kim e Kvaratskhelia, cioè già questi due acquisti estivi danno la dimensione della filosofia espressa dai due club per motivi strategici, evidentemente, perché il Napoli ha le possibilità della Juventus, però insomma la Juventus scende in campo per vincere sempre, da sempre.
Va bene, ci prendiamo una piccola pausa da voi, poi tra poco torneremo per, in maniera più approfondita, per parlare anche di formazioni, eh. Siete veramente molto bravi, insomma, in maniera uguale Ugolini e Guardalà. Grazie, ci troviamo tra poco. Allora, Baiocchini, su Napoli e Juve vuoi dire qualcosa anche in chiave mercato? C'è qualcosa? Novità?
Più che altro sul Napoli, che sta continuando questa trattativa per Unai dell'Angers, con l'incontro che c'è stato pochi giorni fa con gli agenti e con questa offerta del Napoli di 15 milioni di euro e con una richiesta dell'Angers un po' più alta, siamo intorno ai 20-25 milioni di euro magari raggiungibili con i bonus, questo per quanto riguarda la richiesta del club francese, perché ci sono altre due squadre che sono interessate come il Marsiglia e il Leeds al giocatore, però il Napoli, che lo prenderebbe da giugno, certamente è su questo giocatore qui.
Sulla Juve Milik, no? La questione di Milik,
la Juve
verrà riscattato, immagino.
Verrà riscattato a 7 milioni di euro. Un attaccante come Milik a 7 milioni di euro è praticamente una cosa impossibile da non fare. E poi soprattutto perché scattano i benefici del decreto crescita con un contratto almeno di 2 anni per Milik. E poi bisognerà capire dal mercato della Juventus se dovesse arrivare qualche offerta veramente importante per qualche giocatore in questo momento in rosa, ad esempio McKennie, per il quale però la Juve chiede 40 milioni di euro, a quel punto potrebbe sbloccarsi il mercato della Juventus, altrimenti, come ha detto Allegri, il mercato in questa stagione lo fanno con i giovani che sono saliti dalla primavera, dal settore giovanile.
Andiamo sull'Inter, vedo pronto Andrea Paventi. Andiamo un attimo su Inter Verona, perché la faremo vedere noi su Sky sabato. Partiamo dal campo, dalla notizia dell'allenamento. Andrea, ciao, buonasera.
Ciao Leo, ben ritrovati da Piano Gentile. Ciao. Oggi è una giornata di allenamento importante, anche se non scioglie totalmente, no, i dubbi legati ai quattro infortunati che in questo momento non ha a disposizione Simone Inzaghi, perché hanno lavorato ancora a parte. Mi riferisco a Brozovic, Çalhanoğlu, lo stesso Romelu Lukaku, Nicolò Barella, insomma giocatori pesantissimi, fanno parte dell'undici iniziale il più delle volte della squadra di Inzaghi, ma su di loro qualsiasi decisione verrà presa nella giornata di domani. La sensazione è che tutti quanti poi andranno a Riyadh per la Supercoppa con il Milan, visto che mancano ancora tanti giorni, ma che le giornate di domani, ma anche l'allenamento di sabato mattina, possa dare qualche indicazione in più all'allenatore e magari dargli la possibilità di portare almeno uno o due di questi giocatori in panchina contro il Verona sabato sera. Sarebbero delle soluzioni e delle opzioni da questo punto di vista molto molto importanti. Inter che torna a giocare a San Siro, un vero e proprio fortino da aprile scorso per Inzaghi, che ha vinto 11 partite e ne ha pareggiato uno sulla panchina dell'Inter proprio davanti ai propri spettatori, e sabato ce ne saranno tantissimi perché l'Inter fa veramente degli incassi molto importanti, e allora è un elemento, un fattore che andrà sfruttato, visto che 5 delle prossime 8 gare ufficiali ci saranno a Meazza. L'Inter deve fare bottino pieno, cercare di vincere, di fare più punti possibile se vuole davvero pensare di poter rosicchiare, rimontare, rientrare a pieno nella corsa a scudetto. Per far questo deve chiaramente migliorare il rendimento in trasferta, ma mantenere questa linea di crociera in casa, dove sta facendo benissimo.
Domani alle 21, appunto, cosa c'entra domani? No, stasera alle 21 Roma-Genoa, andiamo a collegarci con lo Stadio Olimpico a Roma, con Roma-Genoa. Mangiate, perché ridi? Mi sono un attimo impappinato, devo solo cercare di darti la linea. Caro Angelo, per le formazioni di Roma e Genoa, ciao, buonasera, tutto chiaro?
Io avrei tenuto la tua posizione dicendoti che è una bellissima vigilia di Roma-Genoa, ma non me la sentivo di arrivare fino in fondo. Però posso raccontarti, caro Leo, che c'è sempre l'impronta di José Mourinho, no, in serate come queste. Cioè l'attesa, che è testimoniata da quello che ci dicevamo nel precedente collegamento, di più di 60.000 spettatori anche per un ottavo di finale di Coppa Italia. Cioè sono veramente, è un impatto inimmaginabile, no, prima dell'avvento di José Mourinho, che però vuole vincere questa competizione. Cioè lui è in corsa su tre fronti, è a tre punti dall'Inter. Prima sentivo Andrea Paventi, cioè la Roma dista a tre punti dall'Inter in campionato, quindi tre punti dal quarto posto. Giocherà adesso nel prossimo mese, a febbraio, i sedicesimi di Europa League, che è una competizione che seguirete appunto sui canali Sky Sport. L'andata si gioca in Austria, e la Coppa Italia vuole semplicemente vincerla, a maggior ragione ora che nella parte del tabellone non ci sarà eventualmente il Milan in semifinale, ma stasera c'è il Genoa, poi eventualmente il Napoli, molto interessato a vincere lo scudetto, per cui nella testa di Mourinho c'è alzare un trofeo e la Coppa Italia andrebbe benissimo. Ti faccio vedere al volo la formazione perché ci sono alcune curiosità. Ad esempio Solbakken va verso una maglia da titolare, lo ha provato titolare negli ultimi due allenamenti, è l'unico acquisto finora arrivato, ha segnato 3 gol alla Roma lo scorso anno, può dare anche una motivazione in più a Zaniolo, no, per dare qualcosa in più ad esempio sotto il profilo offensivo. E poi c'è anche Bove, che scalpita perché è un giovane interessante ma ha giocato poco, e vedremo se stasera ruberà la scena, perché è un ragazzo molto interessante. Quindi una Roma che presenta comunque una formazione con una struttura che ha tanti titolari, compreso Hebram, che in questo momento è il giocatore più in forma. Dall'altra parte c'è un Genoa che invece è molto, da quando è arrivato Girardino, è molto propenso a aggredire le parti alte della classifica, a rifarsi. Ha battuto nell'ultima partita disputata il 26 il Bari, affronterà lunedì il Venezia, quindi potete vedere tante riserve nella formazione del Genoa. Poi se la giocherà, magari nel secondo tempo entrerà Alex Strootman, metterà qualche titolare in più, si presenta con coda centravanti e con un po' di esperienza in mezzo al campo con Costuraro e Badel. Però essenzialmente questa è la grande notte in cui Mourinho vuole l'accesso nei quarti di finale e giocarsela poi con il Napoli.
Angelo, ricordiamo davvero in 30 secondi la situazione Smalling, poi ti salutiamo.
La sensazione è che la Roma voglia tenere Smalling, anche qui c'è l'impronta di Mourinho che lo vuol tenere, però ci sono anche delle richieste della gente che ha alzato un po' le richieste nel biennale, in alternativa vorrebbe un triennale, il giocatore ha anche un'opzione di un altro anno alle cifre di quest'anno, cioè 3 milioni netti, quindi come sempre il gioco delle parti su una differenza non troppo ampia di contorni economici. La mia sensazione è che alla fine Smalling rimarrà alla Roma, Leo, ma non ci metto troppe firme perché come sempre da qui a giugno potrebbero entrare altre squadre con offerte superiori, però insomma la Roma rimane ottimista sulla permanenza di Smalling.
Grazie, andiamo con una super raffica, Baiocchini, hai 2 minuti e mezzo.
E parto dalla Roma allora, perché Villar va al Getafe, prestito con obbligo di riscatto alla salvezza del Getafe, 50% delle presenze, 50% di futura rivendita, quindi Villar lascia la Roma. Per Karsdorp abbiamo parlato della volontà della Roma di venderlo e non di prestarlo in questo mercato di gennaio, ci sono Southampton e Bournemouth. C'è invece la Fiorentina che sta continuando a ricevere il pressing importante da parte del Leicester per Nico Gonzalez.
Dove siamo lì?
Siamo che la Fiorentina ha fatto una richiesta piuttosto alta, no? Parlavamo di 34 milioni di euro come cifra per chiudere. L'offerta dell'Leicester sta cercando di avvicinarsi a quelle cifre, con la Fiorentina che dovrebbe anche trovare il nome del sostituto e in questo momento sta pensando o a Brecalo del Wolfsburg in scadenza 2023 e quindi anticiperebbe pagando qualcosa al Wolfsburg la scadenza di questo contratto, con Brecalo che è giocatore di interesse anche per il Monza, oppure Orsolini del Bologna che piaceva già la scorsa estate. Intanto il Monza sta trattando Pollirola, quindi per il Monza è una trattativa importante, si era informata anche su Karsdorp ma non combaciano i numeri, quindi è un affare che non si può fare. Il Torino invece ha trovato un accordo con Shomuradov, con gli agenti del giocatore, l'accordo per quanto riguarda l'ingaggio, la durata eventuale c'è, ma non c'è ancora l'accordo definitivo con la Roma, che lo vorrebbe dare in prestito con obbligo di riscatto, 1+12, la Roma vuole una cessione praticamente a titolo definitivo, il Torino invece vorrebbe solamente il prestito, è una cosa che va avanti da mesi. Zurkowski è un giocatore dello Spezia, accordo trovato ufficialmente con la Fiorentina, sono circa 2 milioni e mezzo più il 50% sulla futura rivendita, contratto fino al 2026, lascia proprio la Fiorentina. Per la difesa dello Spezia interessa anche Dijkman della SPAL, giornata di visite mediche per Turk che sarà il secondo portiere alla Samp dopo la cessione di Contini al Napoli. C'è anche un accordo con Giacumakis del Celtic, ma si cerca adesso quello definitivo con il club, con il Celtic stesso, per l'attaccante classe 94, visto che ha un'offerta per acquistare a titolo definitivo da una squadra giapponese che si chiama Urawa. Magnani piace sempre alla Samp, sarebbe in questo caso un ritorno. Il Lecce può chiudere per Cassandro, il Bologna è interessato sempre a Rebchuk dell'Olympiakos, la richiesta è abbastanza alta, sono 4 milioni di euro, ma si sta lavorando magari sulla percentuale di futura rivendita con l'Olympiakos, che sta cercando anche il sostituto, quindi evidentemente vuole sbloccare la situazione. Ufficiale a Cagliari l'arrivo di Azzi dal Modena, ricorderai che era stato accostato a tantissime squadre, alla fine lo prende il Cagliari, trasferimento a titolo definitivo, contratto firmato fino al 2025.
Eccolo qua il comunicato, grazie.
Stavo nei 2 minuti e mezzo. Mi sono dimenticato Salernitana e Verona. Questo scambio che
doppio
vogliono.
Scambio.
Doppio scambio con Henry e Verdi che dovrebbero andare alla Salernitana, Botheim invece, solo Botheim e non Valencia, che dovrebbe andare al Verona in cambio. Sempre più complicato invece per la Salernitana centrare il grande colpo che era Pape Sarr del Tottenham, evidentemente costi troppo alti.
Si è dimenticato qualcos'altro, se no poi Di Marzio.
Fissate le visite al Verona per domani per Braff, attaccante che arriva dal Borussia Dortmund, e Zeifuk, terzino destro che arriva invece dall'Hertha Berlino. Quindi anche il Verona sta facendo delle cessioni, dei movimenti in uscita, ma sta cercando di rinforzare per questa salvezza complicatissima, ma ci provano.